Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. La tragedia di Crans Montanacce, il quarto indagato dopo i due titolari del bar distrutto dall'incendio di un ex responsabile dei controlli. Ora verrà sentito anche il capo dei servizi di sicurezza del comune. E sulla tragedia non si smorza la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro Antonio Tajani ai nostri microfoni dice: quello che è successo ha dell'incredibile. E infuria la polemica anche in Spagna su un'altra tragedia, il deragliamento ferroviario di Adamuz in Andalusia. Oggi la cerimonia solenne nella città di provenienza di gran parte delle vittime. Si delinea il profilo del presunto autore del matricidio di Bellinzona. Il 24enne era conosciuto dalle autorità. Una situazione difficile un po' a tutti i livelli, risse, arresti e ricoveri. Dazi o non dazi, lo scorso anno le esportazioni svizzere sono andate più che bene, 287 miliardi di franchi è record. A tirare il gruppo ancora il settore farmaceutico. Per lo sport, quarto derby stagionale di hockey, stasera la Gottardo Arena, debutta il nuovo allenatore finlandese dell'Ambrì, Tapola, che intende puntare sui giovani. In Rete 1 Sport le speranze del ventenne difensore Bachmann. In apertura anche oggi dunque il rogo di Capodanno di Crans Montanà, che lo ricordiamo ha provocato 40 morti e il ferimento di un centinaio di persone, per lo più giovani. Secondo quanto riferisce il sito della radiotelevisione romanda RTS, una quarta persona è stata posta ora sotto accusa dal Ministero Pubblico Vallesano. In redazione Johnny Canonica.
Dopo i coniugi proprietari del bar Le Constellation, ex responsabile della pubblica sicurezza del comune di Crans Montanà e per questo responsabile a suo tempo dei controlli antincendio da effettuare nei locali pubblici, una quarta persona è stata posta sotto inchiesta dal Ministero Pubblico Vallesano. Si tratta dell'attuale responsabile del servizio di pubblica sicurezza del comune, che sarà ascoltato in qualità di imputato dai procuratori incaricati dell'inchiesta il prossimo 6 febbraio. La sua audizione è legata al fatto che il comune di Crans Montanà non ha effettuato controlli sul bar Le Constellation dal 2019 e anche in altri locali pubblici, mentre in linea di principio avrebbe dovuto effettuarne uno all'anno. Da notare infine che RTS afferma che il Ministero Pubblico Vallesano ha respinto la richiesta del comune di Crans Montanà di essere riconosciuto come parte nel procedimento penale. Una decisione che è stata presa lo scorso 26 gennaio e che potrà essere impugnata dal comune entro 10 giorni.
Abbiamo anche potuto sentire a Bruxelles il ministro degli esteri italiano, perché da un lato proseguono le indagini, come abbiamo detto, ma dall'altro non sembra placarsi questa tensione tra Svizzera e Italia a livello diplomatico. Con quest'ultima l'Italia, lo ricordo, che da alcuni giorni ha richiamato il proprio ambasciatore a Berna. Stamane il nostro corrispondente a Bruxelles, Andrea Ostinelli, ha intervistato in merito il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, che, come stiamo per sentire, non fa nessuna marcia indietro.
Ministro Tajani, una domanda dalla Svizzera. Il governo italiano rispetta l'indipendenza della magistratura svizzera, perché il fatto che abbiate richiamato il vostro ambasciatore da Berna a Roma lascia intendere il contrario.
Noi rispettiamo tutte le decisioni, però possiamo anche criticare certe decisioni che non riguardano la Svizzera e il governo svizzero. Riguardano un cantone che, di fronte a una tragedia come quella della notte di Capodanno, ha tardato nelle indagini, ha rimesso in libertà su cauzione irrisoria due persone che sono oggettivamente responsabili. Non è che non si sa chi erano i proprietari, non si sa quello che è successo lì. Poi per gli altri non sappiamo chi sono le responsabilità, i controlli sono stati fatti, c'è un altro indagato. Però certamente è un fatto che ha scosso l'opinione pubblica italiana per la gravità dei fatti. Rimetterlo in libertà quando c'è pericolo di reiterazione del reato, il pericolo di fuga perché era stato arrestato, perché c'era pericolo di fuga, terzo l'inquinamento delle prove, vivendo insieme è chiaro che si possono inquinare le prove, si può anche cambiare magistrato, si può anche andare con un giudice se lo richiedono, si può andare con il giudice di un altro cantone.
Quindi si disattende il principio del giudice naturale?
Non si disattende il principio, cioè ci sono stati dei comportamenti che hanno veramente lasciato perplessi tutti gli italiani, non il governo, tutti gli italiani, perché quello che è successo ha dell'incredibile. Noi abbiamo chiesto di fare anche indagini congiunte perché sono morti dei cittadini italiani. Bisogna anche tenere conto di questo, morti e feriti italiani. Non è una questione secondaria per noi, ma nessun incidente diplomatico, soltanto pretendiamo che si faccia giustizia.
Queste dunque le parole del ministro italiano Tajani. Vanno fatte alcune precisazioni. Innanzitutto ricordo che fino a condanna di un tribunale vale la presunzione di innocenza per chiunque. Inoltre, al momento la richiesta di un procuratore, non un giudice, un procuratore straordinario è stata respinta dalla procura vallesana. Vedremo poi se ci saranno sviluppi in questo senso. Infine è stata sì concessa la rogatoria all'Italia, ma su delle indagini congiunte la questione è ancora in attesa di risposte dal lato svizzero. Adesso andiamo purtroppo da una tragedia all'altra, andiamo in Spagna, siamo a 11 giorni dall'incidente ferroviario in Andalusia, ha costato la vita a 45 persone. Oggi alle 19 a Huelva, città di origine della maggior parte delle vittime, si terrà una cerimonia solenne, una messa alla quale parteciperanno anche i reali di Spagna, insieme alla vicepresidente del governo Maria Jesús Montero. Ci colleghiamo con la nostra collaboratrice a Madrid, Giulia Danieli. Innanzitutto, Giulia, qual è il clima e in che modo verrà reso omaggio alle vittime di questo terribile incidente ferroviario?
Sì, oggi pomeriggio si terrà questa messa religiosa solenne e inizialmente la celebrazione si sarebbe dovuta tenere nella cattedrale della città, ma prevedendo ovviamente una grande partecipazione alla fine è stato scelto il più capiente Palazzo dello Sport. La messa di oggi non è però comunque la prima celebrazione. Già domenica scorsa ad Adamuz, il luogo dove lo scorso 18 gennaio è avvenuto il disastro, il Vescovo aveva già onorato le vittime della tragedia e alla cerimonia avevano partecipato centinaia di persone, inclusi volontari che avevano prestato i primi soccorsi. Ma all'atto di oggi parteciperanno i reali di Spagna e la vicepresidente del governo Maria Jesús Montero e anche il presidente dell'Andalusia Juanma Moreno. E l'omaggio invece ufficiale di Stato, inizialmente programmato per sabato 31 gennaio appunto a Huelva, è stato rinviato a data da destinarsi perché comunque il governo spagnolo, d'accordo con la giunta dell'Andalusia, avevano preso questa decisione su richiesta esplicita delle famiglie delle vittime, molte delle quali hanno espresso il desiderio di vivere il lutto in forma privata. Ma c'è da dire che il rinvio dell'omaggio di Stato è dovuto anche ad opportunità politiche.
Ecco, in questo senso ci sono opportunità politiche, ma anche polemiche politiche che sono seguite all'incidente e sono state estremamente accese, trasformando la tragedia in un terreno di scontro duro, durissimo, tra il governo centrale e le opposizioni, con al centro la gestione delle infrastrutture ferroviarie spagnole. In questo senso ci sono delle conseguenze?
Sì, perché il clima politico, come hai già detto, è già incandescente a causa delle perenni tensioni che ci sono tra il governo e le opposizioni e poi si è ulteriormente surriscaldato appunto dopo il disastro. Il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, ha accusato il governo di aver agito tardi e male riguardo la mancanza di trasparenza del ministro dei trasporti Óscar Puente. Lo ha accusato di non aver fornito spiegazioni convincenti sulle cause tecniche. Addirittura il partito di estrema destra Vox in questi giorni ha presentato una querela al tribunale sostenendo che l'incidente non sia un caso isolato bensì il risultato di una catena di negligenze gravi e anche di una cronica mancanza, diciamo, di manutenzione. Considerato che la linea Madrid-Siviglia è la più antica dell'alta velocità spagnola, che è stata inaugurata nel 1992, è stata però oggetto di un imponente piano di ammodernamento aggiornamento costato 700 milioni di euro, terminato l'anno scorso, a maggio 2025. E quindi la domanda è: come può una linea appena rinnovata presentare un cedimento strutturale così grave? Il ministro Puente ha replicato pubblicamente mostrando i dati tecnici. Il binario che ha ceduto ad oggi era stato prodotto nel 2023 ed era considerato nuovo. E il governo quindi respinge l'idea che ci siano stati tagli alla sicurezza. E comunque diciamo che le inchieste sono ancora in corso. Detto questo, i macchinisti avevano denunciato già nei giorni precedenti che c'erano state segnalate anomalie che poi hanno portato sulla linea, sulle ruote di altri treni. Comunque le polemiche qui chiudo non sono rimaste confinate solo al Parlamento. I sindacati dei ferrovieri infatti hanno proclamato uno sciopero unitario dall'8 all'11 febbraio.
Giulia Danieli in diretta dalla Spagna, nostra collaboratrice appunto dalla Spagna. Adesso torniamo in Svizzera e torniamo sul fatto di sangue avvenuto a Bellinzona nella notte tra martedì e mercoledì. Gli inquirenti ci confermano che restano molto gravi le condizioni del 61enne compagno della donna uccisa con un'arma da taglio dal figlio. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti con Umberto Gatti.
Questa mattina era ancora ricoverato in una struttura e risultava essere non interrogabile il 24enne che avrebbe ucciso a coltellate la madre 46enne alle 3:30 di mercoledì in via Mirasole a Bellinzona. Ferito in modo gravissimo anche il compagno della madre, un 61enne italiano che resta ricoverato in pericolo di vita. Le indagini continuano in modo serrato, l'inchiesta è ancora nelle prime fasi, ma da informazioni da noi raccolte sul posto risulta che la polizia fosse già intervenuta nell'appartamento 3 settimane prima dei fatti. Il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine per diversi problemi legati a risse e droga, anche con alcuni arresti. Non sono ancora noti i motivi che potrebbero aver innescato il fatto di sangue. Al momento dell'arresto il giovane era in stato alterato e oggi il quotidiano La Regione riferisce di diversi ricoveri in una struttura specializzata alternati a momenti di vita nell'appartamento senza accudimento, in uno stile di vita che viene descritto come ai margini e trasandato. Come da noi riferito ieri, inoltre, sul suo profilo Instagram non mancano riferimenti alla musica trap con lo sfoggio di armi, mazze da baseball, auto di lusso e molti soldi. In una fotografia lui e un conoscente tengono in mano un macete, immagini che dopo quanto accaduto ieri appaiono inquietanti.
Alcuni temi economici adesso. Nel 2025 le esportazioni svizzere hanno raggiunto un nuovo record, arrivando a 287 miliardi di franchi. La voce più importante è stata quella del settore chimico-farmaceutico, ma ciò che colpisce è che le tensioni sui dazi non hanno quindi influito in modo determinante. Ma sentiamo Marzio Minoli.
In termini nominali, le esportazioni elvetiche nello scorso anno sono cresciute dell'1,4% rispetto al 2024. Anche le importazioni sono aumentate sensibilmente, con un più 4,5%. Un commercio estero quindi in ottima salute, nonostante i timori dovuti ai dazi imposti da Donald Trump. Come sempre è stato il settore chimico-farmaceutico a far la parte del leone, un settore che conta per più della metà dei 287 miliardi di franchi di merci esportate. Nel 2025 a tener banco, come detto, è stata la questione dazi con gli Stati Uniti. Qui non solo le ripercussioni sono state praticamente nulle, ma anzi, con poco meno di 55 miliardi di franchi, il valore dei beni elvetici esportati oltreoceano è cresciuto del 3,9%. Sempre rispetto al 2024. Gli Stati Uniti quindi si confermano il primo mercato di esportazione per i beni svizzeri davanti alla Germania. Analizzando i vari settori, detto della chimica farmaceutica, l'orologeria ha subito un lieve calo rispetto al 2024, meno 1,7%. Qui sono stati soprattutto il mercato cinese e quello di Hong Kong a soffrire, mentre negli Stati Uniti le esportazioni sono rimaste tutto sommato invariate. A condizionare il mercato orologiero elvetico sono stati inoltre il prezzo dell'oro e la forza del franco, che rendono prodotti svizzeri particolarmente cari.
Un 2025 da incorniciare per ABB, la multinazionale svizzero-svedese, con sede a Zurigo, ha fatto sapere che lo scorso anno la cifra d'affari è cresciuta del 9% per fissarsi a 33,2 miliardi di dollari, su del 20%. L'utile netto a 4,7 miliardi. Anche Roche archivia un esercizio 2025 positivo. Il colosso farmaceutico di Basilea ha infatti registrato lo scorso anno ricavi per 61,5 miliardi di franchi, in progressione dell'1,7% su base annua. L'utile netto è balzato del 50%, raggiungendo i 13,8 miliardi a fronte dei 9,2 miliardi dell'anno precedente. A Zurigo adesso, la città di Zurigo ha deciso di rendere permanente quello che fino ad ora era solo un progetto pilota, ovvero una piattaforma di segnalazioni per combattere le molestie sessuali. La piattaforma si chiama Zurich Schaut-in, Zurigo Osserva, e negli anni ha permesso di raccogliere in rete oltre 2500 segnalazioni, uno strumento che da marzo sarà a disposizione di tutti i comuni svizzeri interessati. Manuele Ferrari.
Un commento sprezzante, un complimento indesiderato. In quasi il 30% dei casi raccolti sulla piattaforma Zurich Schaut-in, le molestie subite negli spazi pubblici sono di tipo verbale. Al secondo posto, sguardi penetranti seguiti da contatti fisici non desiderati. Vittime soprattutto donne, omosessuali e persone transessuali. Dati che hanno permesso alle autorità di raccogliere però anche altre informazioni importanti, come spiega la sindaca di Zurigo, Corinne Mauch.
Beispielsweise hat sich gezeigt, dass die
Ad esempio, abbiamo notato che la maggior parte delle molestie si registrano su tram e bus. Ciò ci ha spinto, con l'azienda di trasporto pubblico cittadina, ad organizzare dei corsi, ad esempio per gli autisti, affinché sappiano come affrontare simili situazioni. Formazioni svolte anche da altre categorie professionali attive soprattutto la notte. Oltre 2000 le persone ad aver seguito un corso tra il 2021 e il 2025 nell'ambito del progetto pilota. Il servizio è un successo. A confermare le parole di Mauch, la valutazione di un'azienda esterna. In un periodo in cui, stando ai sondaggi svolti tra la popolazione, le molestie sono in aumento, è sempre più importante avere un canale dove poter segnalare anche anonimamente quanto accaduto. Visibilità che permette di sviluppare strategie per combattere in modo mirato il problema. Tra i prossimi passi previsti, formazioni ancora più mirate. La piattaforma di segnalazione, introdotta da Zurigo, nel frattempo è stata ripresa da Lucerna e Berna.
Das Meldetool soll eine einheitliches Meldetool geben.
E ora la metteremo a disposizione di tutti. Zurigo ha sviluppato il sistema, conclude Corinne Mauch, e vista l'importanza del tema, siamo felici se anche altri ne potranno approfittare.
Adesso torniamo all'estero. Negli Stati Uniti sono stati sospesi i due agenti responsabili della morte di Alex Pretty, l'infermiere ucciso durante le proteste contro le forze anti-immigrazione dell'ICE in Minnesota. Le proteste contro l'ICE sono scoppiate 3 settimane fa in seguito ad un'altra uccisione, quella di Renee Good, colpita da un'arma da fuoco durante un controllo degli agenti. Matteo Burkhardt.
Sono stati messi in congedo e quindi sospesi i due agenti che 5 giorni fa hanno ucciso Alex Pretty, un infermiere che partecipava alle proteste a Minneapolis contro l'ICE. Come sottolinea il Dipartimento degli Interni, la decisione rappresenta il protocollo standard quando gli agenti sono coinvolti in sparatorie mortali. E non è nemmeno la prima volta che agenti dell'ICE vengono sospesi. Le autorità statunitensi, compresa la Casa Bianca, avevano giustificato l'uccisione di Pretty e anche quella di Renee Good 2 settimane prima, parlando di legittima difesa. Ma questa ricostruzione è smentita dai video delle due scene, che sono stati verificati e che poi hanno fatto il giro del mondo. Queste azioni, insieme al piccolo allentamento delle tensioni annunciato ieri dal presidente Trump, non sembrano però smorzare i toni dei manifestanti in Minnesota e in altri stati del paese. Oltre a queste due uccisioni, infatti, anche l'arresto di un bambino di 5 anni ha accresciuto le critiche contro le forze anti-immigrazione. 9 giorni fa, sempre a Minneapolis, il bambino e suo padre, entrambi originari dell'Ecuador, sono stati arrestati dagli agenti dell'ICE e trasferiti in un centro detentivo in Texas. Ancora stanotte alcuni manifestanti si sono scontrati con la polizia proprio davanti al carcere, prima di essere dispersi con gas lacrimogeni.
In Russia il gigante petrolifero Lukoil verrà venduto ad una società statunitense, e questo dopo essere finito sotto sanzioni proprio su decisione degli Stati Uniti. Stamane Mosca, Lukoil ha annunciato di aver raggiunto un accordo in questo senso. I contorni di questa operazione, molto particolare dir poco, nella corrispondenza di Alberto Zanconato.
Sarà probabilmente una società americana a mettere le mani sugli oltre 20 miliardi di dollari di attività all'estero di Lukoil, il più grande produttore privato di petrolio in Russia, con proprietà in 30 paesi. È stata la stessa Lukoil ad annunciare oggi l'accordo per la cessione alla società di investimenti statunitense Carlyle. L'intesa rimane soggetta all'approvazione dell'ufficio americano per il controllo sugli asset stranieri, l'OFAC, che monitora l'applicazione delle sanzioni. Un organismo che negli ultimi mesi aveva bloccato la cessione delle attività estere della Lukoil a due società ritenute legate indirettamente a Mosca. Lukoil, insieme con il gruppo statale petrolifero russo Rosneft, è stata colpita da sanzioni decise lo scorso ottobre dal presidente americano Trump, con l'intento dichiarato di limitare le risorse che la Russia può investire nel conflitto in Ucraina. Lukoil ha tempo fino al 28 febbraio per cedere le sue attività all'estero, che comprendono un grande giacimento in Iraq, una raffineria in Bulgaria, una in Romania, oltre a partecipazioni in terminal petroliferi e catene di distributori in Europa. Secondo Lukoil, l'accordo non prevede la cessione a Carlyle delle attività in Kazakistan, dove la società russa è presente nel grande giacimento di Tengiz e nel consorzio per l'oleodotto del Caspio, che trasporta il greggio kazako verso l'Europa, un oleodotto che passa attraverso la Russia e nel quale le maggiori azioniste sono due tra le maggiori società petrolifere americane, Chevron ed Exxon.
E questo era il nostro ultimo servizio. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.